Benvenuti, bentornati su Interviste Supreme. Quest'oggi siamo in presenza dell'avvocato Giovanni Maria Soldi, che
Buongiorno a
ringraziamo di essere
tutti.
qui con noi. E quindi per entrare nel merito della nostra chiacchierata, volevo chiederti, hai sempre voluto fare l'avvocato?
Assolutamente no. Io ho iniziato la mia, diciamo così, carriera professionale partendo dall'università. Io facevo pugilato, mi dedicavo tutta la giornata a fare pugilato e l'università la facevo così, giusto per spirito di adesione a delle volontà della mia famiglia. Anche perché io giurisprudenza in realtà l'ho scelta in via residuale, cioè mi sono laureato al Liceo Classico di Torino, poi in realtà avevo voluto fare prima veterinaria, poi non mi hanno preso veterinaria, ho voluto provare il concorso in psicologia, non mi hanno preso nemmeno psicologia, quindi ho detto vabbè, troviamo una cosa che mi consente di entrare senza numero chiuso e
Quindi
quindi ho iniziato a
era
fare giurisprudenza. E da lì i primi 3 anni sono stati di studio, ma non uno studio, come posso dire, approfondito, motivato, volenteroso. Lo facevo perché lo dovevo
dovevo
fare, ecco. Ho iniziato a capire che potevo, che mi sarebbe piaciuto fare l'avvocato quando qualcuno ha creduto in me professionalmente. Cioè io mi sono laureato con il professor Caraccioli di Torino, che è un esperto in diritto penale tributario, e lui, visto che gli avevo chiesto se potessi partecipare un po' più intensamente alle sue attività, diciamo così, accademiche, mi aveva mandato a fare un tirocinio a Roma, presso lo studio del professor Santa Croce, un tirocinio molto pratico in cui io dovevo verificare i profili di diritto penale tributario di un caso pratico che aveva il professor Santa Croce. L'ho fatto, sono stato 3 mesi a Roma e nel frattempo continuavo a studiare, perché io
Certo, presa.
concretamente studiavo, e da lì questa esperienza che io poi ho tradotto in una sorta di piccola monografia, di piccola tesi, mettiamola così, mi è servita perché poi il professor Caraccioli ha ricevuto la valutazione positiva del professor Santa Croce e io già un anno prima di laurearmi ho iniziato a fare una pre-pratica. E quindi sono andato in uno studio dell'avvocato Garavoglia a Torino, dove sin da subito ho iniziato a fare l'attività di pratica forense.
Sì,
Ecco.
quindi diciamo l'aver creduto in te è quello che ti ha dato il là per poter
Assolutamente sì.
iniziare a entrare nel mondo della professione
Sì, ho
legale.
capito che mi veniva bene fare quello, che mi piaceva fare quello, vedevo anche delle cose insomma, che mi affascinavano in qualche modo, e poi da lì, piano piano, sia attraverso questa pre-pratica, sia poi con la pratica professionale vera e propria, ho deciso che volevo fare
Sarebbe
l'avvocato.
stato questo il tuo lavoro.
Sì.
E quindi mi sembra di capire che c'è un mentore nella
Sì,
tua attività formativa e poi nel tuo
sicuramente sì.
percorso.
Io, allora, ho un mentore accademico che è stato il professor Caraccioli. Io sono stato anche poi suo assistente alla cattedra, insomma, fino a quando sono rimasto a Torino, poi dopo ci arriverò. E sono sempre stato, diciamo così, a fianco a lui. Poi ho due mentori professionali che sono stati l'avvocato Garavoglia a Torino, dove io ho fatto la pratica, e poi sicuramente l'avvocato Ripamonti a Milano, da cui sono andato quando ho deciso di trasferirmi a Milano. Quindi quelle sono le due persone da cui io ho succhiato di più, ho
Hai
appreso
appreso
proprio
maggiormente.
quotidianamente quello che facevano loro, il loro modo di porsi, il loro modo di comportarsi, e lo ritengo fondamentale.
Quindi tu sei un avvocato penal tributario che si occupa di diritto penale tributario. Ecco, nell'esercizio di questa professione tu hai avuto contezza di cosa vuol dire essere avvocato e fare l'avvocato?
Diciamo che io non ho mai fatto l'avvocato, cioè non so cosa voglia dire fare l'avvocato. Io spesso ne parlo con uno dei miei più cari amici che è un avvocato civilista e mi racconta di come per lui sia un mestiere fare l'avvocato. Io non l'ho mai concepito come un mestiere, ok? Per me è un tutt'uno, cioè non posso dirti essere o fare. Io ho dato tutto a questa professione per una serie di motivi personali. Diciamo che io ci ho creduto intensamente, mi ha aiutato questa professione anche ad uscire da periodi di grande tristezza personale, tristezza emotiva per fattori della vita che mi sono capitati. E quindi per me esiste solo, cioè sono in uno con la professione, non c'è un fare l'avvocato, non smetto mai di fare di essere avvocato. E questo è quello che mi fa, forse da un momento che è l'unica cosa che so fare nella vita, non so dirti cosa sia la differenza tra essere e fare.
Cioè tu conosci effettivamente solo sì. Giovanni Maria Solli in qualità di, cioè sì, è avvocato.
Sì, punto. Cioè, è una cosa talmente tanto radicata all'interno della personalità. E lo vedo in tantissime cose, cioè l'adrenalina quando magari tu ricevi un nuovo incarico bello, prestigioso, che ti può portare insomma ad approfondire certi temi, oppure lo scoramento quando ricevi delle notizie che non impattano direttamente sulla tua persona fisica, ma magari su quel cliente dove tu hai speso energie, risorse, fatica. Questo è un qualcosa che secondo me ti rimane dentro sulla pelle. Io mi sono reso conto per la prima volta di cosa voleva dire essere avvocato quando nell'ambito della pratica professionale forense io ho avuto modo di collaborare nella vicenda che ha riguardato il professor Michele Di Summa, che a Torino era un luminare, era stato arrestato, insomma la vicenda forse si ricorda, era stato arrestato sia per concussione che per omicidi colposi. E lui era una persona che salvava vite. Poi, diciamo, nel mezzo c'è stato questo episodio di natura illecita e io ho vissuto tutto il suo dramma personale, perché lui non accettava di essere accusato di omicidio colposo. Cioè lui diceva: per i reati contro la pubblica amministrazione, se ho sbagliato pagherò, ma io non ho mai ucciso i miei pazienti. E lui è stato assolto per quello. Quando io ho visto lui e ho sentito quel brivido che anche per chi ha lavorato sulla pratica in qualche modo si percepisce molto nettamente, ho capito che io non avrei potuto fare altro nella vita che quello. Ecco, questa forse è l'unica spiegazione che posso dare tra essere e fare l'avvocato.
Super esauriente. E se non fossi capitato nell'area del penal tributario, cioè, c'è o ci sarebbe stata un'area che ti sarebbe piaciuta approfondire?
Allora, a me è sempre piaciuto il diritto commerciale. Io l'ho studiato con un professore di Torino, si chiama Roberto Weigmann, che anche lui si vedeva che aveva una passione veramente per la sua materia. Anche quella è stata un'occasione in cui sono stato molto coinvolto in seminari, in approfondimenti, in corsi, insomma, dove si approfondivano certi temi. E ho sempre pensato che se non avessi fatto il penalista mi sarebbe piaciuto affrontare quei temi. Ed ancora adesso, quando mi capita magari di fare dei pareri, soprattutto dove c'è una parte di diritto commerciale da approfondire, mi piace molto. Mi entusiasma, mi piace, perché lo ritengo una delle materie più interessanti.
Più interessanti. E quindi, diciamo, è inerente a questa domanda che ti farò. Cioè, vedevo oggi che da un comunicato del governo che l'Italia omette circa 14 miliardi di versamenti IVA. Quindi volevo chiederti quali sono i reati fiscali più frequenti per i quali poi tu ti trovi a difendere i tuoi assistiti?
Allora, se dovessimo fare un calcolo statistico, direi che per il 70% sono emissione di fatture per operazioni esistenti e utilizzo di fatture per operazioni esistenti. Perché è un reato, come posso dire, molto pratico, okay? Che viene capito e commesso anche da aziende piccole, non c'è bisogno della grande industria, dell'SPA che magari fa la stabile organizzazione, la storovestizione. Questo è un reato anche molto banale, se vogliamo, ed è un reato che provoca un danno doppio sia al lato utilizzatore che al lato emittente. Questo sicuramente devo dire che statisticamente sono i reati che insomma capitano di più frequentemente nelle aule giudiziarie. Ci sono reati sempre di natura tributaria che hanno un po' più, diciamo così, di complessità, cioè quelli che vi ho detto prima, estrovestizione, stabile organizzazione. Le omesse dichiarazioni ormai, o l'omesso versamento, è quasi diventato più un reato.
Non destano più...
Sì, ecco, non desta più un particolare allarme giuridico, è un adempimento che puoi sanare, non puoi sanare, insomma, a seconda dei casi concreti, però...
E quindi se posso, visto che ti occupi di una materia fiscale, qual è il tuo ruolo, o più in generale il ruolo dell'avvocato, nel contesto di un'indagine fiscale che inizia dalla pubblica amministrazione?
Allora, guarda, io penso che l'importanza del ruolo dell'avvocato in un'indagine fiscale arrivi molto prima, cioè prima che diventi indagine. Per la stragrande maggioranza dei reati di natura tributaria, prima di arrivare di fronte a un pubblico ministero, c'è tutto un lato amministrativo, processo di constatazione, ma prima ancora i processi verbali di verifica, cioè l'interlocuzione con l'amministrazione finanziaria, che è fondamentale. Perché se l'avvocato penalista interviene dopo, con già il processo di constatazione, la notizia di reato, è già arrivato in ritardo, okay? E magari molte cose non si può neanche pensare di farle. Allora io dico che è indispensabile perché un avvocato penalista possa svolgere bene il proprio ruolo in un reato tributario, un'indagine di natura penale tributaria, che venga coinvolto immediatamente insieme al commercialista, al fiscalista, al tributarista che si occupa primariamente del lato tributario, perché noi riusciamo a capire quali sono poi gli effetti di determinate constatazioni nel procedimento penale. E io ho visto che in tutti i casi in cui io sono intervenuto già all'origine della vicenda, ecco, poi gli sviluppi sono stati, li abbiamo, come posso dire, potuti in qualche modo addomesticare, ok? Magari sanando certe contestazioni, ravvedendoci su altre invece puntando il dito sapendo che magari non avrebbero avuto delle ricadute di natura penale. Quindi già gestire in quella fase una vicenda che potrebbe poi avere una conseguenza di natura penalistica, io credo che sia assolutamente fondamentale.
Quindi fin dall'inizio, dal momento in cui io mi chiedo
Assolutamente
se
sì.
il mio comportamento può
Assolutamente sì.
costituire un illecito, mi converrebbe affidarmi a un
Assolutamente sì.
legale che si occupa di penale tributario.
Certo. Insieme a un professionista che ovviamente abbia una competenza specifica in materia di diritto tributario, proprio perché ovviamente non per tutti gli inadempimenti tributari poi ci sono delle conseguenze di questo tipo. Però nel momento in cui si affrontano vicende più spinose che riguardano anche transfer pricing piuttosto che tutta una serie di altri temi molto concreti. Ecco, io vedo che le aziende più strutturate già lo fanno, cioè ti chiamano per dire guarda, avvocato, ci dà un parere su questo,
Certo, su questa attività che
su
stiamo
questa
per
attività
fare.
che avremmo intenzione di fare. Le altre aziende meno strutturate ti coinvolgono dopo, ma quando ormai l'uovo
È
è
già
rotto.
fatto. Ok, quindi diciamo è bravo quell'avvocato penaltriburista tributarista che riesce a, diciamo, dipanare i dubbi prima che venga commesso il
Assolutamente sì.
reato. Cioè è lì che si
Che
misura la
riesce,
capacità.
sì, assolutamente sì, che riesce a intercettare quegli aspetti di una vicenda di natura tributaria che potrebbero avere sicuramente delle ricadute di natura penalistica. Ecco, quello secondo me è il professionista che ti dà qualcosa in più e non quello che ti risolve la grana che ormai magari è già irrisolvibile e che puoi sanare solo patteggiando piuttosto che con gli altri istituti deflattori.
Certo, quindi quando è già commesso il
Sì.
reato. E fino adesso abbiamo parlato di aspetti fiscali, quindi fra diritto ed economia in un certo senso, ma essendo tu un avvocato penalista, sicuramente ci puoi insegnare e spiegare se la retorica e quanto la retorica è importante all'interno di un dibattimento, che è il luogo per gli ascoltatori in cui l'avvocato poi parla di fronte
Certo.
alla corte o al giudice
Allora, io ho
monocratico.
sempre pensato che siamo tutte persone, tutti uomini, ok? Quindi il giudice fa il proprio lavoro, l'avvocato fa il proprio lavoro, ma io, avvocato, devo essere in grado di attirare l'attenzione del mio giudice. Perché è ovvio che un giudice, soprattutto nel Tribunale di Milano, insomma, vedono infiniti processi, infinite vicende. Per te è l'unica, no, che sottoponi a quel giudice, ma quel giudice prima di te ha visto 30 fascicoli e ne vedrà altri 30 dopo di te. Io penso che la retorica sia sicuramente importante nel momento in cui ti fai sentire dal giudice, ti fai capire ed entri nella sua stessa lunghezza d'onda. È chiaro che non basta la retorica. Diciamo così, la retorica è il momento in cui tu o meglio, il momento in cui tu puoi far valere la retorica è l'arringa conclusiva, ma l'arringa è l'ultimo momento. Prima ci deve essere stato tutto un lavoro, esame, controesame, produzione documentali, eccetera, dove forse la retorica conta un po' meno, conta molto di più la tecnica. E Ma la ring è quel momento in cui tu, avvocato, in pochi minuti, in pochi momenti, devi cercare di riassumere il lavoro che hai fatto in precedenza. E se riesci a riassumerlo così bene da farti ascoltare e da far capire le tue ragioni, ecco, quello secondo me è il momento in cui tu hai raggiunto, sei entrato nella stessa lunghezza d'onda del tuo interlocutore, che poi dovrà giudicare il tuo cliente, e forse un po' di retorica non abbondante, ma retorica intesa nel senso ascoltami perché io sono capace di farmi sentire da te, per quella che è la mia esperienza personale, ha sempre avuto, insomma, successo.
Successo, quindi tu diresti se ho eseguito bene, cioè o meglio, quello che vorrei chiederti è, magari non ho condotto un controesame perfetto, la mia discussione può sopperire all'esame fatto male se riesco a esprimere meglio queste ragioni? Cioè il
Allora,
giudice nel concreto, quando io poi vado di fronte a lui, sta attento, più attento all'esame condotto male o all'arringa fatta bene?
io dico che un giudice bravo sta più attento all'esame condotto male che non all'arringa fatta bene. L'arringa fatta bene non può sopperire ad un istruttore dibattimentale carente. L'istruttore dibattimentale molto precisa può sopperire ad un'arringa noiosa.
Ok, sì, dato
Il
infatti.
bravo avvocato, secondo me, deve fare un esame, un istruttore dibattimentale completa, accurata, eccetera, e poi dare quel guizzo in più nella discussione che ti fa capire, che fa capire al giudice, ah, è vero, mi hai fatto ricordare quel momento dell'esame che forse io non mi ricordavo così bene, ma che effettivamente è fondamentale.
Certo, e sempre durante la tua carriera ti è mai capitato di sperimentare una situazione in cui hai dovuto sostanzialmente compromettere un po' quelli che sono i tuoi valori di persona? E se ti è capitato, come hai gestito la situazione? Quindi come hai gestito il modo di comportarsi di Giovanni Soldi e come si deve comportare l'avvocato Giovanni Soldi?
Certo. Allora, proprio per le spiegazioni che davo prima, cioè Giovanni Soldi è avvocato e non sa fare altro che l'avvocato, io non ho mai tollerato delle pressioni sulla mia persona intesa come difensore che potessero in qualche modo farmi deviare da un percorso che, insomma, è ben incanalato con le norme. L'ordinamento penale, civile e l'ordinamento professionale forense. Okay? Molto spesso nella vita professionale, soprattutto di un penalista, ci sono dei momenti in cui ti vengono sottoposte le questioni, ti chiedono determinati ausili, che ecco, devi avere la schiena dritta per dire: no, guardi, non mi interessa, in modo molto cortese, quello la porto. I rischi sono veramente troppo grandi. Sia per la nostra professione che per il danno che tu puoi fare al tuo cliente, assecondando magari certe cose che possono non essere completamente lecite. Quindi io dico, preferisco dormire sonni sereni, magari sarò meno ricco,
Certo,
però
quindi non
sapere,
compromettere.
esatto, sapere di potermi addormentare sereno dicendo, senti, io ho fatto quello che in scienza e coscienza ritenevo
Fosse
che avrei dovuto
giusto.
fare, che fosse giusto fare. Però ecco, tutto il resto lo lascio fuori dalla
Lasci da
porta.
parte. E volevo parlare di questa cosa qua, che esula un attimo dal tuo percorso, dalla tua carriera. Che a volte penso ti dicano, oppure sia successo che uno si chieda, ma come fa l'avvocato a difendere un criminale, un mafioso? Per esempio, nelle cronache che quando c'è stato per esempio l'omicidio di Giulia Tramontano, il primo difensore avesse rimesso l'incarico perché l'indagato, adesso imputato, avesse chiesto di perorare la strategia dell'omicidio del consenziente. Lui si è dimesso perché non lo riteneva opportuno, ma in generale, come spiegheresti tu questa cosa? Cioè, l'avvocato penalista è quello che maggiormente si trova in queste
Certo.
problematiche, difendere i
Allora,
criminali presunti o
io
quelli.
dico questo, qui ovviamente si apre un mondo, no? Però secondo me l'avvocato penalista garantisce anche al più bieco dei criminali un equo processo. Io devo stare attento che quelle prove, che magari sono esistenti, ci sono e sono oltre ogni ragionevole dubbio, portatrici di una condanna, siano in qualche modo fatte confluire all'interno del procedimento penale nel modo giusto, nel modo corretto. Cioè non devono essere scavalcati i diritti dell'imputato. Io non difendo il criminale, io gli garantisco un processo equo. È chiaro che tutti noi abbiamo un'etica, una morale. Io personalmente mai me la sentirei di difendere, per esempio, crimini contro bambini. O crimini particolarmente efferati, perché non sarei io in grado di difendere al 100% il mio cliente.
Ma in questo non c'è una contraddizione, cioè come tu ci stai insegnando, mi assicuro che ci sia un equo processo,
Certo.
quindi io non mi immedesimo con le condotte del mio assistito.
Certo.
Quindi
Ma
diciamo c'è
io
una commistione invece, in base a quello che dici tu, fra etica e
sicuramente
diritto.
sì, ma quello che io voglio far capire è che io devo essere in grado di poterti difendere al 100% per garantire i tuoi diritti. Okay? Se io come persona eticamente non me la sento, non tanto eticamente, ma proprio dal punto di vista personale, non me la sento di difenderti perché ti accusano di un reato particolarmente fastidioso, ecco. Io faccio un passo indietro perché farei un danno a te se comunque assumessi l'incarico perché è interessante, perché mi dà un risvolto mediatico, per mille ragioni, perché è economicamente profittevole, eccetera, ma non mi immedesimo in te, ok? Cioè, io devo essere perfettamente consapevole che il mio animo è libero e ti difenderò al 100%. Qualsiasi cosa tu abbia fatto nel momento in cui ritengo che è una cosa che mi sento di poter fare. Se non mi sento di poter fare, faccio un passo indietro. Poi ci sono tanti colleghi che sono diversi da me, che quindi si fanno carico anche di reati molto più gravi, molto. Io li stimo, li ammiro, non fa per me, ecco.
Certo, è una cosa che
È una
non
cosa molto personale,
personale, però.
sì.
Però esatto, quindi diciamo da non stigmatizzare gli avvocati che
Assolutamente no.
difendono, perché giustamente il processo serve per
Certo.
accertare
Anzi,
quella.
sono da ammirare e svolgono un ruolo importantissimo. Però, ecco, forse non sono io quel tipo di avvocato che riesce ad uniformarsi
Certo, fa
a certe
questa
situazioni.
mentalità. E se dovessi dirci ad oggi, sempre che tu poi voglia parlarne, qual è un caso che ti ha colpito più degli altri, sia dal punto di vista emotivo o anche solo fosse in diritto?
Allora, ce ne sono stati tanti, forse quello che mi ha più così impattato personalmente ha riguardato sicuramente mio cugino Andrea Soldi, che era un ragazzo di 43 anni, che era malato di schizofrenia. In un certo giorno, il 5 agosto del 2015, avrebbe dovuto subire un trattamento sanitario obbligatorio. Nell'ambito di questo trattamento sanitario obbligatorio, lui ha subito una violenza vera e propria, nel senso che è stato trattenuto in modo non legittimo, anzi non lecito, da parte di tre agenti della Polizia Municipale che in unione con il medico psichiatra che poi aveva dato il via al TSO, hanno poi portato alla sua morte. Era mio cugino primo, nel senso che era il figlio del fratello di mio papà. E io questa vicenda l'ho vissuta sin dall'inizio. Perché inizialmente si era tentato di farla passare come un infarto che mio cugino aveva subito. Visto che a me non tornava, ho invitato i miei parenti a richiedere un accertamento autoptico, mi sono messo in mezzo io per cercare insomma, di far valere.
Quindi tu sentivi la puzza, da lì che
Assolutamente
sei
sì, mi avevano raccontato
intervenuto.
che Andrea era morto. Ma Andrea era un nuotatore, un ragazzo, non credevo che potesse morire di infarto. Siamo andati più in profondità. Ed effettivamente è emerso poi un mondo, il mondo dei problemi di salute mentale, il mondo del TSO che richiama in sé delle tematiche giuridiche pazzesche. E quello sicuramente è stato un processo che mi ha coinvolto personalmente. Io ho chiesto la mano ad un avvocato più grande di me, che è l'avvocato Luca Lauri, che mi ha aiutato a tutelare la mia famiglia, perché tutelavamo sia la mia cugina, quindi la sorella di Andrea, sia mio zio, padre. Ed è stato un processo che ha avuto una grandissima rilevanza mediatica,
Sì. Certo.
perché ai tempi era stato paragonato al caso Cucchi, al caso Aldrovani, al caso Uve, eccetera. Io mi sono trovato nell'agosto del 2015 catapultato in una realtà che fino a quel momento non avevo ancora sperimentato.
Sì.
Quindi televisioni che ti chiamavano, anche l'attenzione che dovevi dare al peso delle tue parole, che poi venivano il giorno dopo, il giorno stesso, magari fatte confluire in agenzie stampa. E quella è stata una cosa che mi ha sicuramente molto provato, anche perché, insomma, io con Andrea ci ero cresciuto. Ho partecipato alla sua autopsia perché era un momento in cui doveva esserci un difensore e meno male che ero presente io in quell'autopsia perché a tutti i costi ho voluto che venissero effettuati certi approfondimenti che poi sono stati importantissimi per la dinamica dibattimentale. Quello probabilmente è stata la vicenda che mi ha impattato di più.
E ti ha fatto maturare, oltre che umanamente, immagino che una vicenda del genere fa, anche professionalmente, cioè dicevi che ti ha
Assolutamente.
catapultato in una
Assolutamente sì.
dimensione nuova, diciamo.
Considerate che è stato un processo con almeno 30 udienze a Torino contro il comune di Torino, perché di fatto noi eravamo parte civile, i responsabili civili erano l'ASL e il comune di Torino come corpo di polizia municipale. Un processo dove le dichiarazioni che erano state raccolte nella fase delle indagini, poi a dibattimento sistematicamente venivano un po' addomesticate, venivano rimescolate e io mi ricordo che è stata veramente una lotta all'arma bianca, che però ha portato ad una condanna in primo grado, una conferma in secondo grado ed una conferma in Cassazione.
A
Quindi
titolo di
omicidio
omicidio
colposo,
colposo.
assolutamente sì. Inizialmente io temevo che potessero contestare l'omicidio con dolo eventuale e lo temevo perché poi è un'accusa che frana poi nello sviluppo dibattimentale. E invece poi a quei tempi l'allora procuratore Guariniello contestò l'omicidio colposo e questa effettivamente la colpa venne poi dimostrata all'interno del dibattimento, ma con una difficoltà pazzesca. Ecco. Però lì ho veramente capito cosa vuol dire avere l'attenzione al dettaglio. Leggere e rileggere gli atti, entrare proprio nel merito della situazione, provare a riviverle dalla lettura degli atti. Quello è stato fondamentale e poi diciamo, mi ha formato anche, purtroppo per la
Purtroppo,
pelle di mio cugino, ecco, però è
cioè,
sicuramente stato un
ti ha
incendiario.
permesso di entrare, diciamo, nel mondo
Indubbiamente.
legale più
Certo.
velocemente. E come ultima domanda volevo chiederti, visto che sei arrivato qua, sei giovanissimo, ma hai già macinato abbastanza, quindi come misuri il successo della tua carriera, cioè oltre al risultato delle cause? E quali sono gli obiettivi professionali che ti poni nel futuro?
Allora, guarda, il successo della mia carriera io lo misuro sulla base di come è iniziata. Cioè, io ricorderò finché morirò che l'ultima cosa che ha visto mio papà è stata la mia laurea. Okay? E io mi ricordo che 6 mesi prima che lui poi decedesse, gli era stato diagnosticato un tumore e io, quando l'accompagnavo a fare le chemioterapie, gli davo coraggio, gli davo grinta perché mi rendevo conto che lui era molto inorgoglito del fatto che io mi appassionassi in qualcosa, no? Quindi quello mi ha dato veramente una spinta emotiva per raggiungere delle cose molto più velocemente rispetto ad altri miei colleghi. Io sicuramente ho perso nel mio passato tante esperienze più di divertimento, più di così, meno pesanti che non quelle di uno studio professionale, eccetera. Però ho raggiunto forse prima dei miei colleghi magari determinate autonomie. Uno degli elementi che mi è sempre stato riconosciuto ed apprezzato dai clienti, anche clienti importanti, è stata la disponibilità. Perché molti avvocati, per raggiungere l'avvocato, devi passare alla segreteria, fissare
Sì.
l'appuntamento, eccetera. A me c'erano delle vicende in cui mi chiedevano disponibilità. La domenica pomeriggio io prendevo la domenica pomeriggio, il sabato sera io andavo il sabato sera. E questo è stato un elemento che mi ha sempre aiutato ad essere molto più vicino al cliente e che mi ha poi consentito di anche insomma, svolgere la difesa in pratica in incarichi molto, molto
Certo,
importanti.
soddisfazioni di
Esatto.
carattere personale.
Il successo secondo me è un qualcosa di molto personale. C'è chi si accontenta di alcune cose, c'è chi non si accontenta di tante altre. secondo me devi fare bene il tuo lavoro, il tuo mestiere, addormentarti, come dicevo prima, sereno la notte. Ecco, non so dire quale potrebbe essere una mia progressione di carriera. Io spero che le cose vadano sempre meglio, di poter allargare la mia struttura, di poter fare sempre cose più belle. Probabilmente morirò su questi libri, però pazienza, tanto quello che devo
Certo.
farlo fatto.
Ti ringrazio molto, grazie mille
Grazie a voi
della tua
della disponibilità.
esperienza. Noi ci vediamo alla prossima puntata.